Questo della difesa dell'Europa è un nervo scoperto, un problema che perdurerà a lungo e che mette in, non dico in rotta di collisione, però in una condizione di difficoltà talvolta nei rapporti i maggiori contraenti, Gran Bretagna, Stati Uniti, Francia, Germania, specialmente in considerazione del fatto che il timore di un espansionismo russo non era allora campato in aria e la stessa Inghilterra che vuole un'Europa che progressivamente sia sempre più unita, dalla quale però essa distaccarsi per curare i propri interessi, beh, dalla stessa Inghilterra arrivano delle sollecitazioni a affrontare e risolvere il problema. Churchill è, già l'ho detto in qualche modo, profondamente convinto del pericolo dell'espansionismo russo. E dall'Assemblea del Consiglio d'Europa propone un esercito europeo unificato che preveda anche la presenza della Germania, purché sia un esercito soggetto a controllo democratico, che operasse in collaborazione stretta e diretta con gli Stati Uniti d'America e con il Canada. Questa proposta viene approvata a larga maggioranza e tuttavia, come la stragrande maggioranza di documenti di questa importanza, restano documenti importanti come auspicio, perché non prendono, come dire, corpo, non si traducono in qualcosa di pratico. La linea americana di difesa, in occasione di questo perdurare di preoccupazioni, di evidente interesse di un lento, progressivo espansionismo russo, ecco, per bloccarlo sul nascere, la linea di difesa della NATO viene spostata fino al fiume Elba e vengono proposte in maniera più decisa la costituzione di una forza integrata per la difesa europea e l'utilizzo delle forze tedesche all'interno di questa forza integrata. Questo va sotto il nome di Piano Hutchinson, colui che lo propone. La linea di difesa della NATO, quindi, arriva sul territorio tedesco e per quello che riguarda le valutazioni americane, ebbene, si pensa a 10 divisioni tedesche da inserire nello schieramento atlantico. Gli Stati Uniti sono disposti ad aumentare la presenza nella forza integrata, che però doveva essere posta al loro comando. A questa proposta di 10 divisioni tedesche c'è una risposta francese che è categorica, il no categorico del Presidente del Consiglio, che elabora un piano diverso, che cerca di accogliere l'esigenza di un potenziamento militare dell'Europa, di una risoluzione del problema del riarmo tedesco, senza però mettere in crisi la Francia, senza configurarsi come un pericolo evidente per i francesi. Ed è il piano Pleven che consta praticamente nella proposta di un esercito europeo di 6 divisioni, con uno stato maggiore internazionale, posto agli ordini di un comandante in capo delle forze atlantiche. Tutto questo doveva essere messo sotto un Ministero della Difesa europea e un'autorità politica che andassero nominate contestualmente. La Francia non poteva limitarsi a respingere il piano degli Stati Uniti d'America, se non altro perché gli USA la stavano aiutando in Indocina. E gli stessi Stati Uniti erano freddi con la CED. Perché? Perché la CED prevedeva un ruolo subordinato della Germania, la CED risentiva delle influenze, delle preoccupazioni e dei veti francesi. Secondo gli Stati Uniti d'America non era possibile relegare le forze tedesche in una posizione subalterna rispetto agli altri paesi, che avrebbero invece conservato i propri eserciti oltre a cedere unità all'esercito integrato. L'Italia risponde affermativamente ad un esercito integrato con presenza tedesca ed il compromesso fra il piano Pleven e il piano Hutchinson è il compromesso che riteniamo praticabile, sollecitando a pensare a una soluzione intermedia che veda una costituenda forza integrata messa sotto il controllo del generale Eisenhower, con un quartier generale messo nelle vicinanze di Parigi. Ora, l'Italia partecipa fin dall'inizio alla conferenza, al ciclo di conferenze per l'organizzazione di un esercito europeo. La conferenza la prima inizia a Parigi il 15 febbraio del 1951 e Schuman prevede tre tappe. Poi un esercito europeo con un ministro della difesa, un consiglio dei ministri e un'assemblea. La Germania, secondo questo progetto, Schuman francese, certamente non potrebbe essere diversamente, ossia non potrebbe essere diversamente, la Germania non fosse autorizzata a dotarsi di un proprio Stato maggiore, né di un bilancio militare, né di un ministero della difesa durante la fase transitoria. Insomma, il noto tedesco sta veramente creando serie difficoltà all'interno dei paesi europei nei rapporti tra loro, al centro naturalmente la Francia. Jean Monnet infatti si avvede di queste tensioni e dei problemi dietro i quali si potrebbe vedere il fallimento di un processo intero che si era messo in moto con difficoltà con la Ceca. E allora invita gli Stati Uniti, sollecitandoli a non rischiare tensioni e inimicizie, per accelerare la costituzione di unità tedesche. Eisenhower raccoglie il messaggio e l'Italia, coinvolta più di adesso nel progetto, propone un esercito europeo e un'assemblea parlamentare eletta a suffragio universale diretto, cioè esattamente quello che si farà dopo 28 anni. Quindi il processo di formazione, il raggiungimento di queste istituzioni, vedete che è lentissimo, faticoso, perché è inutile, gli interessi nazionali sono sempre là pronti a temperare qualsiasi tipo di proposta che va al di là, varca i confini di un paese e si caratterizza come di natura federale, potenzialmente in grado di limitare, seppur minimamente, la sovranità e gli interessi dei paesi coinvolti. Allora, vediamo come procede l'iniziativa diplomatica italiana e i rapporti fra i paesi in prossimità delle discussioni, quelle poi concrete, che dovrebbero portare ad una decisione della CED, della Comunità Europea di Difesa. L'iniziativa diplomatica italiana punta a correggere la CED e a correggerla in continuità con un disegno economico-politico. Questo disegno consiste nella trasformazione della Comunità Europea di Difesa in Comunità Economico-Politica ed è naturalmente un passaggio di rilevante importanza che lo introduciamo all'interno di un discorso più generale che è quello delle mosse che vengono azionate per arrivare ad una costituente dell'Europa. Questa prima proposta va in quella direzione ed è italiana. Vediamo come succede altrove. Nel 1951 in Gran Bretagna ci sono le elezioni politiche che vengono vinte dai conservatori. In Italia De Gasperi è sostenitore convinto del federalismo e che vuole inserire nel trattato della CED l'articolo 38 per la Costituente per l'Europa. Questo dovrebbe significare assegnare all'Assemblea il mandato per studiare 1. Una costituzione dell'organo rappresentativo eletto democraticamente, 2. I poteri da conferire a questo organo rappresentativo, 3. Le modifiche al trattato in sintonia con altri istituti della comunità per garantire una rappresentazione adeguata degli Stati. Ma anche in questo caso il contrasto franco-tedesco, sempre incombente, è quello che limita e condiziona tutti i passi in avanti in direzione di una unione all'interno dell'Unione Europea. La Germania richiede l'ammissione nel patto atlantico, la Francia si oppone e allora la Germania dice di riaprire la questione della SAR al Consiglio d'Europa. E gli Stati Uniti che intervengono di nuovo con una posizione che abbiamo già visto essere manifestata negli organi competenti. O accordo sull'esercito europeo, dicono gli americani, o armiamo autonomamente 12 divisioni tedesche. L'accordo si raggiunge, ma l'esercito europeo è costituito in corpi d'armata nazionale che sono parti del patto atlantico, agli ordini di un capo supremo unico. La Germania si continua a sostenere che non poteva avere forze armate autonome. E allora il processo unificazione, vedete quanti ostacoli è sottoposto. Il democristiano De Gasperi riceve un'offerta dal socialista belga SPAC di accelerare la procedura per la costituente per l'Europa. L'Italia sarebbe d'accordo ed è in questo senso europeista e pensa ad una triangolazione fra Italia, Francia e Germania, per la quale si ipotizza di mettersi al lavoro per redigere uno statuto. Viene così redatto lo Statuto della Comunità Politica Europea, la CPE, del 25 febbraio del 1953 e in questo caso si esplicita con chiarezza che le competenze nel campo delle relazioni internazionali, nel campo della difesa, nel campo del coordinamento delle politiche economiche e finanziarie spettano agli Stati membri. Ogni Parlamento dei sei paesi impegnati in questo processo, cioè Benelux, Francia, Germania, Italia, doveva approvare a questo punto, ma lo statuto non fu accolto dai governi perché avrebbero dovuto indire la conferenza costituente e nessuno poteva farlo prima che i rispettivi parlamenti avessero ratificato la CED. È un gatto che si morde la coda, quindi. Prima bisogna ratificare la CED, dopodiché lo Statuto della Comunità Politica Europea. Interviene in questo momento un elemento esterno che però influenza molto le vicende interne europee. Il 5 marzo del 1953 muore Stalin e alla fine del 1952 Eisenhower, presidente, aveva guardato con una certa simpatia agli sforzi per l'unificazione europea. Allora, il vero ostacolo è l'opposizione di Italia e Francia. De Gasperi, perché l'opposizione dell'Italia? Ecco appunto, spieghiamo. De Gasperi aveva cercato di collegare il sì alla CED alla questione di Trieste e delle colonie. Per la seconda o addirittura la terza volta si legano processi propri della politica interna italiana alla nostra adesione o meno a vicende di carattere internazionale, si legano in una maniera che sicuramente agli alleati non piace. Gli Stati Uniti infatti premono affinché il nuovo segretario di Stato a Roma riuscisse a far pressioni su De Gasperi, il quale però era impegnato su vicende interne, e in particolare quella relativa alla legge truffa che non scatta alle elezioni, e che finisce lì la vicenda perché il segretario di Stato non ha più l'interlocutore per il quale era venuto addirittura in Italia. De Gasperi infatti si ritira, si dimette in seguito al mancato scatto della legge truffa. In Francia, l'altro paese che boccia l'idea, il progetto, la Francia è fortemente avversa, l'Italia non è avversa perché non vorrei che vi confondessi le idee. L'idea inizialmente parte da Carlo Sforza, quindi adesso perché mai siamo il secondo paese che si oppone dopo la Francia all'idea dell'esercito integrato? Non c'è un'opposizione di principio, in realtà c'è un tentativo di giocare diplomaticamente la nostra adesione, il nostro sì alla CED, alla vicenda di Trieste che vede impegnati in prima persona esattamente gli alleati, una sorta di scambio che vuole farsi e che però nel modo in cui viene proposto irrita gli alleati e certamente non aiuta a risolvere il problema. Ma in Francia la situazione è diversa, le ragioni della bocciatura francese sono diverse e risiedono nella rivalità pesante che oppone la Germania alla Francia, nel timore che un riarmo della Germania possa attentare alla sicurezza francese. I cattolici erano favorevoli, ma i gollisti e i comunisti assolutamente contrari, mentre i socialisti francesi erano spaccati a metà, erano spaccati in due. La Francia voleva delle garanzie precise e la re realizzazione di pregiudiziali quali un accordo franco-tedesco sulla Saar, che non c'era stato, e l'impegno degli anglo-americani a tenere stabilmente delle forze militari in Europa per impedire qualsiasi tentazione che dovesse essere stata presa, assunta dai tedeschi. Ora, gli Stati Uniti minacciano in questo contesto di considerare la Germania il principale alleato degli Stati Uniti in Europa, ma in aiuto ad un rallentamento delle tensioni, a una parziale risoluzione, arriva la morte di Stalin con il disgelo successivo, che comporta la rinuncia dell'Unione Sovietica a delle rivendicazioni che erano state prima avanzate nei confronti dell'Iran e della Turchia. Aggiungiamo a questo un altro elemento di politica internazionale che riguarda direttamente la Francia. Nel 1954 c'è Dien Bien Phu, la sconfitta dei francesi e il processo di decolonizzazione, di libertà, autonomia e indipendenza del Vietnam che va avanti. Ora, la sconfitta di Dien Bien Phu più la proposta della CED sono i due aspetti della crisi francese. E il capo del governo di allora, Pierre Mendès France, che è a capo del governo, si dà addirittura un obiettivo che al momento sembra irraggiungibile, 100 giorni per chiudere la vicenda indocinese. Per quanto difficile l'operazione, il capo del governo francese vi riesce. E quindi si sgombra il campo da un problema importante. Resta sul tappeto il problema della CED. Ora, il clima internazionale influisce certamente sul fallimento della CED, anche se le tensioni fra i paesi si sono ammorbidite. Perché c'è un'avversione all'Europa Vaticana da una parte, quella rappresentata da Adenauer, De Gasperi, Schuman, tutti i democratici cristiani, e un'avversione dei militari timorosi di perdere la sovranità come esercito nazionale. Ecco che questi due ostacoli, ossia il timore dell'Europa Vaticana e il timore dei militari di perdere sovranità, contribuiscono a creare le condizioni per il fallimento della CED, rispetto alla quale, insisto senza volervi annoiare, è fondamentale il diniego, la posizione di negazione che ha nei confronti della CED la Francia, che, anche se la Comunità Europea di Difesa aveva alla base che cosa? Il bisogno di sicurezza. Un bisogno di sicurezza che viene scambiato, come un disegno che volesse modificare le regole del vecchio Stato centralista. E quella del vecchio Stato centralista che non delega e non rinuncia a nessuna quota di sovranità è aspetto caratterizzante la politica francese nei confronti dell'Europa, specialmente in questi anni in cui l'avversione cresce esponenzialmente, fino a sfociare in un aperto contrasto, quando nel 1958, con la crisi e la fine della Quarta Repubblica, sulla scorta della crisi algerina, il ritorno di Charles de Gaulle e l'avvio della Quinta Repubblica, le ambizioni di grande potenza, il tentativo di costruire un'Europa esemplata sulla base della Francia carolingia, e quindi il riaffermare il potere sovrano, autonomo e assoluto della Francia, ebbene questo renderà ancora più complicati i rapporti all'interno dell'Europa e ancora più ferma la convinzione di non accettare nulla che vada in direzione di un allentamento delle misure di sicurezza nei confronti della Germania. Quindi alla fine il risultato qual è? È che la CED non passa. Specialmente quando si passa al voto in Parlamento in Francia, assolutamente, bocciatura totale. Bocciata la CED, praticamente si attenuano fino a quasi a scomparire per ora le illusioni federaliste e conquistano di nuovo maggiore spazio le proposte funzionaliste. Quindi, con queste, riemergono le posizioni gradualistiche, ma anche quelle più estreme, quelle rivoluzionarie rappresentate dalla linea di Altiero Spinelli, una linea diciamo radicale rivoluzionaria che punta alla mobilitazione delle masse europee a fini di una, diciamo, una sorta di replica della rivoluzione del 1789, un'idea un po' estrema, appunto radicale, a cui fa da controcanto una posizione gradualistica che, come dicevo poco fa, conquista spazio in seguito alla sconfitta, al fallimento della CED. E questa corrente è rappresentata da unionisti tedeschi, olandesi e della minoranza francese, i quali sostengono che non esiste un popolo europeo e quindi l'unica soluzione è quella di un gradualismo da realizzare attraverso pressioni sia sui governi sia sulle élite culturali. Ecco, dopo il no alla CED, Parigi teme di poter essere isolata, vuole correre quindi ai ripari. Si manifesta dunque in questo contesto e può sembrare paradossale, possibilista sul riarmo tedesco, però, per non sconfessare il no espresso nei confronti della CED, è possibilista in modo da non provocare il rigetto da parte dei nazionalisti francesi.